parola. È meraviglioso di nuovo stare insieme. Tanti sono venuti, non sono venuti ancora tutti stasera, però alcuni sono venuti pieni di aspettative. Sempre quando noi ci riuniamo aspettiamo l'agire del Signore. Ho sentito nelle testimonianze che non dobbiamo aspettare, ma noi tutti abbiamo lo Spirito e questo è il tema di questa sera, questa è l'entrata nella conferenza. Non dobbiamo aspettare fino alla terza, quarta riunione, il Signore subito inizia stasera. E voglio che il Signore possa portarci completamente nella sua opera. Non siamo aspettatori, ma siamo membri della famiglia di Dio, concittadini dei santi. Forse alcuni si sentono ancora un po' strani, alcuni sono qui per la prima volta, ma non dobbiamo sentirci estranei, ma siamo parte della famiglia. Siamo parte della sua opera, non siamo più straniere e nessuno deve sentirsi ospite. Noi tutti ci facciamo parte della famiglia. È tempo di Pasqua, è la festa più importante dei cristiani. E ho pensato, non dobbiamo sempre aspettare alla Pasqua. In tanti gruppi cristiani e chiese si festeggia l'avvenimento di 2000 anni fa che è successo a Gerusalemme. Ma fratelli, io sono così felice che noi abbiamo questa esperienza in realtà. Non è una tradizione che dobbiamo ripetere, che dobbiamo sperimentare di nuovo, ma che Cristo è morto per noi e che Lui ci ha portati con sé nella sua morte, in modo che io possa dire io sono crocifisso con Cristo. Questa esperienza la posso fare ogni giorno ho bisogno della croce, dell'esperienza della croce, posso ringraziare il Signore che Tu sei morto per me, io posso stare qui nella grazia, non perché io abbia fatto qualcosa, no, il Signore ha compiuto una tale meravigliosa opera sulla croce e noi possiamo stare in quest'opera e possiamo applicarla e Lui è risorto, lode al Signore, risorto il terzo giorno, godiamo anche questa risurrezione, non è che Cristo vive in noi? Certo, alleluia, questa è Pasqua, questa è la vera Pasqua. La risurrezione di Cristo che noi festeggiamo non soltanto una volta, ma tutti i giorni, almeno una volta la settimana quando noi ci riuniamo per festeggiare il rompere la mensa del Signore, rompere del pane, e ci ricordiamo di quello che ha fatto e di quello che Lui è per noi, lode al Signore. Il Signore è la nostra festa, anche in questi giorni. Vogliamo festeggiare riccamente il nostro Signore, uno spirito risvegliato e un cuore predisposto. Questa conferenza è la continuazione della conferenza di inverno, dove abbiamo parlato dell'edificazione della casa di Dio e il Signore in questa direzione vuole andare avanti in questa direzione, vuole parlarci ancora di questo argomento. Se Dio fa qualcosa, allora inizia sempre con lo Spirito. Quindi nella guida abbiamo come primo aspetto ogni opera del Signore inizia con lo Spirito. Già quando la terra era deserta e vuota, un caos, c'erano delle tenebre, cosa è successo? Lo Spirito cova sopra le acque. Questa è la nostra speranza. Forse qualcuno sente un caos nella sua vita, un sottosopra, ci sono tanti problemi, non ce la facciamo più, ma c'è una speranza, lo Spirito di Dio cova come una chioccia sopra le uova. Lo Spirito vuole covare, non soltanto allora, tanto tempo fa, qualcosa è stato creato. Oggi anche lo Spirito vuole operare qualcosa in noi. Dio ha un piano. Amen.
Forse
in Esodo lo possiamo vedere come Dio ha fatto uscire il suo popolo dall'Egitto. Come l'ha fatto? Per mezzo del suo spirito. Ha incaricato Mosè, che non era disponibile di fare qualcosa, non ne voleva fare, non era convinto che lui era in grado, ma Dio l'aveva usato e ha compiuto tutto quello per portare fuori il suo popolo dalla potestà di Faraone. Noi riconosciamo lo Spirito nella colonna di fuoco e nella nuvola. È lo Spirito ha condotto il popolo e l'ha fatto passare attraverso le acque e l'ha portato nel deserto. Lo Spirito l'ha condotto. È lo Spirito. Se Dio opera, opera sempre per mezzo dello Spirito. Lo Spirito ci rende capaci di fare cose che Dio vuole eseguire, fare, compiere nella nostra vita. Sì, il popolo di Israele doveva entrare nel buon paese, ma mancava la fede. E questa mancanza di fede, Dio la chiama una malvagità, avevano un cuore malvagio di disobbedienza. Solo due hanno avuto il coraggio di dire questo paese è buono e se Dio vuole lo possiamo conquistare. Sì, ci sono dei giganti, ci sono dei pericoli, ma se Dio ci dà questo paese noi lo conquisteremo. E di questi due, Giosuè e Caleb, la scrittura dice che un altro spirito era in loro, tutti gli altri erano scoraggiati, frustrati. Questi due fratelli erano pieni di coraggio e pieni di fiducia. E dopo 40 anni Giosuè e Caleb erano ancora presenti e hanno condotto il popolo nel paese e hanno conquistato questo paese. Nel deserto è stato costruito una tenda di convegno
e
ho trovato un meraviglioso versetto, Esodo 31. Voglio leggerlo prima di continuare. Esodo 31.
Da geht's um die aus. Mosè hatte das Bild gesehen auf dem Berg.
Mosè aveva visto il modello sul monte e qui dovevano costruire la casa di Dio, il tabernacolo. Dovevano costruire, e qui c'è scritto dal versetto 3 in poi, io l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Ahisamac della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. Qui ci vuole lo Spirito di Dio che abilita le persone per edificare. Vuol dire, per edificare la casa di Dio abbiamo bisogno dello Spirito, perché Lui esegue tutto quello, tutto secondo il piano di Dio. Amen, Signore Gesù. Tanto più nel Nuovo Testamento abbiamo bisogno dello Spirito, dove Dio crea qualcosa di completamente nuovo. Vediamo come Gesù è stato generato dallo Spirito Santo e la Chiesa è stata prodotta per mezzo della morte e risurrezione. Questo è il risultato della morte e della risurrezione. E la Chiesa viene creata, prodotta solo per mezzo dello Spirito. Lo Spirito viene sparso sopra gli uomini. Un piccolo gruppo di persone che ha creduto, molto meno numerosi di noi qui, erano ripieni dello Spirito, hanno iniziato a parlare. Lo Spirito si era manifestato attraverso di loro. Non sento più. Non sento più. Ah, adesso sento. Il doganiere è stato chiesto dal Signore: vieni, seguimi. E lui ha ubbidito. A Bad Kissingen abbiamo avuto una breve conferenza e nella prima riunioni abbiamo parlato del cuore volonteroso, dove il Signore trova delle persone volonterose. Lui ha un piano. Pensi tu che Pietro abbia avuto subito una chiara idea per che il Signore l'aveva chiamato? Ma Gesù è venuto. E Pietro era disposto a seguire, e anche Giovanni e Giacomo erano pronti a seguire Gesù. Lode al Signore. Io penso che noi tutti siamo qui perché siamo pronti, disposti a seguire il Signore, perché Lui ci ha chiamati. Ora vuole andare avanti. Il Signore vuole compiere qualcosa con noi. In Galati, capitolo 3, versetto 3, Paolo ammonisce i Galati. Lui deve avvertirli: siete così insensati dopo aver cominciato con lo Spirito. Lui li ha ricordati come avevano iniziato. Avevano cominciato con lo Spirito. Lo dichiara ancora nel versetto 2: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della carne, della legge, o mediante la predicazione della fede? Sì, se tu senti qualcosa, qualcheduno deve parlare. Uno parla e l'altro sente, ascolta. E così riceviamo lo Spirito. Ricordatevi come è successo con Pietro, quando è stato chiamato di andare nella casa di Cornelio, doveva portare la notizia di Gesù, doveva parlare del Vangelo. Lui stesso non era convinto di dover andare dai pagani, ma è andato e lui parla, dà la notizia della salvezza in Gesù. E che cosa è successo? Mentre lui stava parlando, lo Spirito è stato sparso sopra ognuno che ascoltava e subito volevano essere battezzati. Questo è l'ascoltare della fede. L'ascoltare della fede ci conduce a fare delle cose nuove. Prima ci siamo occupati di altre cose, in un certo momento percepiamo qualcosa di Dio e tutta la nostra nostro essere cambia. Questo Gesù è meraviglioso, lo voglio avere anch'io e io voglio essere dove Lui è, io voglio stare con Lui, essere uno con Lui. Signore Gesù, io credo in Te. Così era l'inizio. E ora Paolo dice ai Galati: siete così insensati, avete incominciato con lo Spirito? Come dobbiamo compiere l'opera? Per mezzo dello Spirito. È importante che noi conserviamo questo ricordo dell'inizio, come abbiamo iniziato. In Egitto dovevano mangiare questo Pasqua, dovevano sempre raccontare di questa esperienza della salvezza dall'Egitto, dovevano raccontarlo alle generazioni seguenti. Questo inizio. Un fratello prima aveva parlato di un anziano fratello Giovanni in Apocalisse. Lui parla dell'inizio. All'inizio, in principio, era la parola. E la parola era con Dio. E nelle sue lettere dice: quello che era da principio, quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo toccato con le nostre mani, quello che abbiamo visto, la parola della vita, di questo si tratta. Noi dobbiamo ricordarci come abbiamo iniziato. Non vogliamo dimenticare l'inizio. È il fondamento, la base, ed è anche la via come possiamo raggiungere la meta per mezzo dello Spirito. Amen. Amen. Lo vediamo anche in Zaccaria. Dio edifica, Dio costruisce. C'era tanta opposizione. C'erano tanti ostacoli che volevano ostacolare la costruzione, c'erano tanti problemi, nemici. Ma poi Zaccaria vede una visione, vede, capitolo 4, vedi una visione amen
Die neue Bibel, da finde ich nicht immer alles gleich. Zacharia 4.
Zaccaria 4. Versetto 6. Allora egli mi rispose, e questa è la parola che, versetto 5 alla fine, non sai che cosa significano queste cose? Io dissi, no, mio Signore. Allora egli mi rispose, e questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per me, per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura, egli asporterà la pietra principale, finale anche, in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Chi era Zorobabele? È uno che indica Cristo Gesù, che ha iniziato a costruire e lui compierà la sua opera, non per mezzo di potenza né per forza, ma per mezzo del suo spirito. È importante che noi conosciamo lo spirito e sappiamo come lui opera. Nessuno dovrebbe avere mancanza di conoscenza dello spirito. La Chiesa viene compiuta per mezzo dello Spirito. Amen. In Giovanni capitolo 4 vediamo una donna al pozzo di Giacobbe, Gesù parla con lei dell'acqua della vita e anche lei vuole avere quest'acqua. Lui sta in discorso e lei dice, voi giudei dite dobbiamo adorare Dio su questa montagna, i nostri padri dicono su quella montagna, ma Gesù le disse, donna, credimi, ora viene che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Giovanni 4:24. Il Padre cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. Non si tratta di una pratica esteriore, un certo rito, un certo luogo di adorazione, ma qui parla della realtà dello spirito. Per questo dobbiamo conoscere lo spirito, dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Come lo Spirito una volta covava sopra una situazione caotica, nessuno sapeva come andava avanti, tutto era nero, scuro, tenebroso, ma lo Spirito cova. E così anche oggi lo Spirito opera per produrre la Chiesa. A volte non sappiamo come il Signore riuscirà a cambiare la situazione, però lo Spirito è capace. Per questo in 1 Corinzi 45 dice l'ultimo Adamo è spirito che vivifica, che è lo spirito che dona la vita. Il Signore non è soltanto morto, ma lui in risurrezione è diventato lo spirito che dona la vita. Nei libri della ricostruzione, Esdra, Neemia, Ageo e Zaccaria, vediamo alcuni principi molto importanti. Uno è Zaccaria 12. In Zaccaria 12 abbiamo un versetto, 1, che mostra in modo stupendo, semplice, una struttura. Oracolo, parola del Signore riguardo a Israele, parola del Signore che ha disteso i cieli e fondata la terra e che ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ancora una volta, oracolo, parola del Signore riguardo a Israele. Io disegno un disegno. Io disegno un cerchio per dimostrare l'universo. Il nostro Dio è grande, Lui ha creato l'universo, tutto l'universo. Tu puoi studiare per tutta la tua vita e non riesci a capire quanto grande è questo universo. Lui ha esteso la terra, i cieli, in mezzo all'universo. Non deve essere il punto centrale, ma in tutto questo grande universo c'è un piccolo pianeta chiamato Terra, è un pianeta pieno di vita. È un miracolo, è un pianeta speciale. E su questo pianeta c'è ancora un miracolo, che è lo spirito dell'uomo. Il cielo, abbiamo i cieli, abbiamo la terra e ancora lo spirito umano. È lo spirito dell'uomo, non è lo spirito di Dio, ma certamente lo spirito dell'uomo ha a che fare con lo spirito di Dio, perché dovrebbero unirsi. Dio ce l'ha fatto così in modo molto semplice. C'è il cielo in modo molto generale, poi c'è la terra e sulla terra esiste una cosa importante che è lo spirito dell'uomo. Questa è la cosa più importante. E se abbiamo visto questa immagine, allora capiamo quanto è possibile, quanto è importante ciò che il Signore ci ha dato. Lui vuole usare il nostro spirito. Lo spirito nell'uomo. L'uomo è stato creato con uno spirito. Si può vedere anche all'inizio quando Dio ha creato, l'ha formato con la di terra, preso della terra, ha formato l'uomo e ha ispirato lo spirito nell'uomo. E così l'uomo è diventato un'anima vivente. Sempre di nuovo vediamo, scopriamo lo spirito dell'uomo nella Bibbia. E soprattutto quando si tratta di entrare in una relazione con Dio. In Proverbi 20:27, lo spirito dell'uomo è una lucerna Dio ha installato in noi una lucerna, qualcosa che conosce il nostro interiore. 20:27. Lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore. Ora voglio parlare di noi uomini. Non parliamo più di cielo e terra, ma adesso parlo dell'uomo che è formato esteriormente di un corpo e poi c'è l'anima che è combinato con la volontà, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, tutto è contenuto nell'anima e poi al centro del nostro essere c'è lo spirito umano. È importante saperlo. Lo spirito che rende saggio il nostro essere. È il soffio dell'Eterno. È lo spirito che può rendere l'uomo saggio, ma dalla caduta dell'uomo questo spirito umano è scoperto. Non abbiamo più avuto nessuna comunione con Dio, non abbiamo più nessuna sensibilità per Dio riguardo alla giustizia, riguardo alla nostra vita. Per questo, dopo la risurrezione del Signore, qualcosa è successo di meraviglioso. Alcuni sono diventati viventi. Noi tutti siamo stati, il nostro spirito è stato reso vivente. Il corpo è morto per a motivo del peccato, ma lo spirito è vita, dice Paolo ai Corinzi. Vuol dire, lo spirito di Dio, per mezzo della nuova nascita, è entrato nel nostro spirito. Lo Spirito di Dio è entrato nel nostro spirito e l'ha reso vivente. Perché? Allora, perché quando parliamo del nostro spirito, non parliamo di uno spirito che è separato da Dio, ma lo Spirito viene vivificato nel momento in cui riceviamo Cristo Gesù in noi. E questo succede per mezzo dell'ascoltare la fede. Abbiamo ricevuto Cristo Gesù in noi e il nostro spirito è stato vivificato, è stato risvegliato. Ricordatevi come il Signore ha risuscitato una bambina. L'ha preso per la mano e l'ha resa vivente. Così succede quando nasciamo di nuovo. Questa è la scrittura, parla di nuova nascita. Forse possiamo Prima Corinzi 2, brevemente.
Kapitel auch was unser Christenleben betrifft. Das musste Paulus bei den Korinthern sehr klar herausstellen.
Riguardo alla vita cristiana, Paolo doveva parlare in modo chiaro. C'erano tanti problemi presso i Corinzi. Loro hanno vissuto nella loro anima, avevano discusso, avevano litigato. Sì. C'era competizione, anche peccato, c'era la carne, il nostro corpo per mezzo della caduta è diventato carne, non è soltanto corpo, è diventato anche carne per mezzo della caduta. E il mondo conosce solo la carne e conosce solo l'anima. E si manifesta sempre di nuovo. Nella scrittura c'è scritto la carne combatte contro lo spirito. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 9, ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Non è meraviglioso? Dio ci ha dato il suo Spirito, in modo che noi possiamo conoscere le cose, anche le profondità di Dio. Dio dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie sono più alte delle vostre. E nonostante tutto, il Signore ci ha dato lo Spirito per farci conoscere i suoi pensieri e le sue vie. Così possiamo scoprire ciò che si nasconde in Dio. Leggiamo ancora un versetto dal Salmo 42, il versetto 8, 42:8. Salmo 42, 8.
Der Herr, der lebendige Gott.
Qui la scrittura parla che inizia come la cerva desidera i corsi dell'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assettata di Dio e del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, e così via. Lui vuole svuotare la sua anima. E poi, nel versetto 8, versetto 7 in italiano, un abisso chiama un altro abisso. Qui si vede che Dio non vuole soltanto rinfrescare, rallegrare un po' l'anima. Lui vuole che noi lo conosciamo per mezzo dello Spirito. Dobbiamo essere tali che sono uomini spirituali. Un abisso chiama un altro abisso. Noi possiamo essere uno spirito col Signore. 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 17, chi si unisce al Signore è uno spirito. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito. Solo con Lui non c'è scritto, è uno spirito solo. Questi due spiriti diventano uno spirito. In Giovanni 3, in questo capitolo Gesù parla a Nicodemo, gli dice, se uno non nasce di nuovo non può entrare, non può vedere il regno di Dio. Nel versetto 6, quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Ciò che viene nato dallo Spirito di Dio è Spirito.
Amen.
È il tuo Spirito. Il tuo Spirito che è diventato uno Spirito con il suo Spirito. Quello che è nato dallo Spirito è Spirito. E ora dobbiamo conoscere questo Spirito. Questa è la cosa più importante. Non è soltanto una dottrina. Non si tratta di dottrina, ma dobbiamo veramente conoscere questo Spirito. Il Signore deve toccarci, deve mostrarci qualcosa. Efesini capitolo 5. Vediamo brevemente questo capitolo.
sagte Paulus am Anfang, dass wir
Paolo all'inizio dice che siamo figli di luce e come figli di luce dobbiamo camminare nella luce. Ma come succede? Come si pratica? Dal versetto 14 c'è scritto: risvegliati tu che dormi. Prima racconta di diverse cose, per esempio che ci sono chiacchiere, sciocchezze, parole volgari. Questo non rispetta, non corrisponde a una persona nata di nuovo. Idolatria, fornicazione. Paolo dice non praticare queste cose, perché il frutto della luce è giustizia, verità. Per questo dice: risvegliati o tu che dormi. Sì, ma io dico: ma posso risvegliarmi? Per svegliarmi ho bisogno della sveglia. Questa sveglia suona e non smette di suonare. E Paolo dice agli Efesini: risvegliatevi. Questo versetto è la sveglia che suona. Non dobbiamo dormire, fratelli, dobbiamo essere svegli, dobbiamo vegliare. Se parliamo di essere nello spirito, vuol dire che tu nel tuo intimo sei sveglio. Se non badiamo più le sensazioni dello Spirito, se non siamo freschi nella relazione con il Signore, ci siamo addormentati. Qualcuno deve risvegliarti. Io sono sempre contento se qualcuno mi risveglia. Non dobbiamo dormire come gli altri. Tutti dormono. Tu pensi che tutti sono così attivi, fanno tanti viaggi, stanno bene, hanno ogni conforto, possono godere la vita? Sì. Sembrano svegli, ma la Scrittura dice che dormono. Se tutto è importante per me, questo non ho ancora provato, questo voglio ancora, questa esperienza devo ancora fare, che cosa posso ancora comprare? Questi sono segni che tu dormi. Questo mondo vuole addormentarci, vuole fare in modo che lo spirito tuo viene coperto di tante cose. Prima sei stato liberato dal Signore, ma pian piano tante cose del mondo, della vita, diventano così importanti. Non conta se sono le preoccupazioni o le ricchezze del mondo, ambedue non valgono niente, sono un inganno. Anche le preoccupazioni vogliono addormentarti. Vediamo il contadino ricco che dice: ho tutto, io posso farmi una bella vita, oggi non devo fare più niente, posso soltanto godere la vita. Lui stava dormendo, non sapeva che cosa faceva. Il Signore dice: tu sei stolto, tu hai speso tutta la vita per raggiungere tante cose, e che cosa hai raggiunto? La prossima notte si richiede la vita da te e tu non hai niente, tu non sei ricco. Io voglio essere ricco presso Dio, voglio essere sveglio, non voglio spendere la mia vita per le nullità della vita. Che cosa puoi guadagnare in questo mondo? Ma tu hai ricevuto uno spirito, con questo spirito tu puoi consacrarti per il suo desiderio, per il suo piano. tu puoi guadagnare ricchezze che rimangono. Risvegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, tu puoi risorgere dai morti. A volte tu pensi, io sono giù, sono morto. Ma la scrittura dice, risorgi dai morti, tu puoi risorgere. Forse sei venuto tante volte nella riunione, ti sei seduto nell'ultima fila, ma lo Spirito in te dice, fratello, alzati, alzati, risvegliati, risorgi. Tu dici, ah, voglio soltanto venire, ascoltare un po', voglio essere servito, ma lo Spirito in te dice, svegliati, risorgi dai morti. Amen. Lo Spirito è sempre vita. Non conta come ti senti. Forse hai ferito il Signore. Forse hai fatto qualcosa di brutto. È la coscienza di accusa. Impara a presentare queste cose davanti al Signore e ad applicare il sangue di Dio e di Cristo. Se io ho fatto qualcosa di sbagliato, io dico, Signore, scusami, io voglio di nuovo essere pieno di vita. Questa era anche la preghiera del nostro Davide, in Salmo 51, dammi di nuovo la gioia della mia salvezza e dammi uno spirito volonteroso. Non aveva questa esperienza come noi dello spirito. Noi possiamo risorgere. Dobbiamo essere ripieni di spirito. In Efesini 5 c'è scritto che dobbiamo recuperare, versetto 16, recuperando il tempo. Questo vuol dire essere saggi. Tutto il tempo è programmato e il nemico vuole derubarti di tempo. Noi dobbiamo recuperare il tempo. Perché i giorni sono malvagi. Recupera il tempo, recupera. Subito all'inizio, inizia con una piccola porzione. Volgiti al Signore e recupera il tempo. Spendilo per il Signore. E dici, Signore, voglio prendere del tempo per parlarti, per stare con te. Signore, questo tempo voglio dare te lo. Io ti do il mio tempo. Forse all'inizio sono pochi minuti. Da questo tempo al Signore. Questo tempo è recuperato per l'eternità. Tu l'hai recuperato. Sì, recuperare il tempo. È vero che noi abbiamo sempre delle buone idee. Essere tranquilli, zitti. Tante volte facciamo più cose. Possiamo fare delle cose anche spendere del tempo per la riunione, per leggere la scrittura, recupera il tempo per la riunione.
Dobbiamo
essere ferventi nello spirito. Il tempo non è così buono, il tempo è malvagio, dice la scrittura, tu non puoi cambiare niente, non puoi migliorare le cose, dobbiamo recuperare il tempo per il Signore, Signore Gesù.
Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das können wir im Geist verstehen.
E cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Possiamo capire la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Possiamo, sì, tanti bevono dell'alcol per vedere meglio, diciamo, per vedere la situazione un po' migliore. Sì, il vino rallegra il cuore, dice la Scrittura. Ma dobbiamo imparare a prendere il Signore come la nostra gioia. Il Signore deve essere la nostra gioia. Cosa ti serve una piccola gioia momentanea e dopo tu ti risvegli e ti senti male? Abbiamo la gioia, bisogno della gioia del Signore. Se io godo il Signore, in ogni situazione posso gioire. Sì, io ho la possibilità di godere questa gioia del Signore. La gioia del Signore è la nostra forza. Non il vino porta alla dissolutezza. Il contatto col mondo è un tale vino. Tu puoi godere. La Scrittura dice tutto è lecito, però non tutto edifica. Tu devi chiederti, serve quello che faccio al Signore, serve per l'edificazione. Dobbiamo risvegliarci. Il vino porta alla dissolutezza. Non sei più così sveglio nello spirito. Tu non prendi le cose così sul serio. Tu non stai più attento alla tua coscienza. La coscienza fa parte dello spirito. Potrei analizzare ancora lo spirito. Nello spirito umano c'è la coscienza. La coscienza fa parte dello spirito. La coscienza ti avverte se tu vai in una direzione pericolosa. È come una spia nella macchina che ti indica che c'è qualche pericolo. Manca l'olio, la tua coscienza ti avverte. Tu hai un pensiero e tu vuoi continuare in questo pensiero, però il Signore dice lascia, abbandona questo pensiero. Già il pensiero è un peccato, può essere un peccato. E se noi lasciamo le cose del Signore, tu, la tua coscienza non sarà più così sensibile. Al mondo sembra tutto normale, però tante cose non alla luce del Signore non sono normali. Il Signore ci dà anche la comunione nello Spirito. Noi abbiamo comunione con il Signore e comunione con i fratelli. Noi possiamo sempre, ogni momento, entrare nella presenza del Signore. Lui ci parla e ci rende sensibile. Noi siamo chiamati in questa meravigliosa comunione. E cosa si trova ancora nello Spirito? È l'intuizione. Il Signore ti può condurre, Lui può guidarti nello Spirito. Chi è guidato dallo Spirito è un figlio di Dio. Allora tu devi essere sveglio. Se tu vuoi sentire ciò che parla lo Spirito, tu devi svegliarti. Non voglio dormire, voglio sentire se tu mi chiami. All'inizio degli Atti tutti erano condotti dallo Spirito, uno è stato condotto in una direzione, un altro è condotto in un'altra casa, in un altro luogo, ognuno è stato attento allo Spirito. Il Signore deve riportarci a questo inizio. Noi vogliamo compiere per mezzo dello Spirito, non per mezzo della carne. Vogliamo essere, stare attenti, prestare attenzione allo Spirito. Siate ripieni, ricolmi di Spirito, versetto 18, ma siate ricolmi di Spirito. Lo Spirito ha una relazione, con gli altri, parlandovi con salmi. Tu pensi allo Spirito, tu pensi che lo Spirito deve entrare nella profondità. No, lo Spirito è connesso con la tua bocca e vuole parlare. Non è che dobbiamo parlare cose molto difficili, no, parlare con salmi in cantici spirituali, quello che lo Spirito ti dice, quello che ti tocca, quello che lo Spirito, il Signore ti dice, come cantiamo, come lodiamo, come veniamo nella riunione. Se tu canti, canta nello Spirito. Tu puoi cantare nello Spirito, tu puoi cantare anche nell'anima. Se tu canti nell'anima, tu stai attento soprattutto sulla melodia, sul suono, sui tuoi sentimenti. È anche bello, sì. Ma impara a cantare nello Spirito. Tu stai attento soprattutto sulla parola che canti. La parola è piena di spirito. Se tu non sai cosa dire, prendi un salmo. O prendi un versetto. Romani 6, versetto 23, per esempio. Tu prendi un versetto. Wir sind vom Christentum so geprägt.
Noi abbiamo imparato dal cristianesimo che tu vieni ad essere servito, tu stai lì e tu ti aspetti che un fratello dà una bella parola, tu vieni con e aspetti che qualcosa succede, ma tu puoi portare lo Spirito, tu vieni con lo Spirito, tu vieni nella riunione e non contribuisci. Il Signore deve salvarci da questi concetti, noi costruiamo qualcosa. Non stiamo in una sinagoga e ascoltiamo qualcosa, no, noi abbiamo a che fare qualcosa, noi siamo tutti un popolo di re e sacerdoti e siamo qui per costruire. Se tu pensi a Esra, tu vedi che la casa viene ricostruita, le mura della città vengono ricostruite. Il Signore ha bisogno di noi, ha bisogno della nostra parte. Vivere nello Spirito, camminare secondo lo Spirito. Attraverso tutto il Nuovo Testamento vediamo che parla spesso dello Spirito. Paolo, a volte non sappiamo se lui parla dello Spirito di Dio, parla dello Spirito umano. Camminate secondo lo Spirito, è lo Spirito, è il tuo Spirito con lo Spirito di Dio. Camminate secondo lo Spirito, non dobbiamo avere nessun dubbio qui. Noi siamo uno Spirito con il Signore. Prendi questo versetto e dici, io mi unisco a te, io voglio essere uno Spirito con te. Quando vado a lavorare, io vado con il Signore e sono uno Spirito con Lui. vivere per mezzo dello Spirito, nello Spirito. Impara a stare attento allo Spirito. Non devi chiederti: posso fare questo o non posso farlo? No, tu stai attento alla reazione dello Spirito. Invoca il nome del Signore e tu diventi sensibile per Lui. Signore Gesù, è lo Spirito che vivifica. Non può essere rimpiazzato da null'altro. Non si può soltanto imparato. Non imparare un comportamento, quello che fanno gli altri faccio anch'io. No, tu devi toccare lo Spirito. Vai dal Signore e dici: Signore, voglio conoscere il mio Spirito. Voglio essere un uomo spirituale. Voglio vivere nello Spirito. Poi c'è scritto in Romani 12 parla anche della Chiesa, della vita pratica di Chiesa, parla del servizio nella Chiesa e inizia: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro servizio spirituale. Vuol dire che tu puoi anche presentare tutto il nostro essere per servire il Signore. E questo è il nostro concetto? Io non sono soltanto un Cristo, un cristiano, ho la vita eterna, ricevo conforto, ricevo l'afflusso, il Signore mi porta, il Signore mi conduce. Sì, tutto è concentrato su di me. Non dobbiamo dimenticarci, il Signore ha una grande opera e il Signore ha bisogno della nostra consacrazione. Se tu hai visto l'opera grande, cioè che Lui vuole recuperare la Chiesa, come nel tempo di Esra, sono ritornati da un luogo dove stavano bene, il Signore li ha chiamati e dovevano andare dove tanti di loro non erano mai stati, nella speranza, che tutto sarà bello, noi possiamo costruire la casa, ma sono arrivati al posto dove tutto era distrutto, tutto era demolito, e così succede anche a noi. Anche se noi lasciamo la Babilonia, la divisione, lasciamo questa confusione e ci lasciamo guidare dal Signore per edificare la Chiesa. La Chiesa è stata distrutta, la Chiesa è stata dispersa, la Chiesa è stata demolita, ma Lui vuole ricostruire la sua casa e per questo dobbiamo consacrarci. Non dobbiamo non dobbiamo soltanto pensare: sì, io voglio abitare vicino alla sala della riunione e così non devo andare lontano, vado ogni domenica alla riunione. No, il Signore vuole che il nostro spirito è risvegliato, è vivificato. Se tu la mattina ti svegli, non devi chiedere soltanto: io ho bisogno di te, dammi questo, dammi quell'altro. No, devi anche essere sensibile al parlare del Signore che ti dice: guarda come sta il tuo fratello, pensa ai fratelli, pensa come possiamo essere uniti, come possiamo camminare insieme. Vogliamo dare il corpo anche a quest'opera di ricostruzione. Il Signore ha piacere se tu ti consacri. Sì, mancano i fratelli che si consacrano, che si danno per l'edificazione. Un fratello mi ha detto una volta: un operaio trova sempre del lavoro.
Und ich habe mal einen Schüler gehabt.
E ho avuto una volta uno scolaro della nona classe, stava per iniziare un posto di carpentiere. Ha detto: caro professore, io ho trovato un posto di lavoro. Alcuni mesi dopo si è presentato ancora, si è presentato ancora davanti a me e ha detto: ma tu non volevi lavorare? Non volevi, non avevi posto di lavoro? Sì, ha detto, ma il mio capo mi ha detto no, non mi prende perché io non vedo il lavoro, non vedo cosa c'è da fare. Ma anche nella chiesa c'è tanto lavoro. La chiesa non viene edificata di pochi che si consacrano e lavorano, ma è una questione che tutti si consacrano.
120 die sich getroffen haben in dem Obergemach in Apostelgeschichte 1
in Atti 1 20
die Zeit hergenommen
in Atti 1 quando 120 stavano insieme per dei giorni, io mi chiedo da dove hanno preso il tempo, non avevano nient'altro da fare. Signore Gesù, il Signore deve riguadagnare qualcosa. Questo spirito è uno spirito sveglio che è pronto per operare, non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Dobbiamo consacrare, presentare i nostri corpi. Uno ha detto: io non ho bisogno delle riunioni, già sono nella chiesa per 10 anni, però adesso non ho più bisogno delle riunioni. Allora mi chiedo: ma che cosa ha visto della chiesa? Non si tratta di se io ho bisogno della riunione. Io non ho bisogno della riunione, ma il Signore ha bisogno della riunione. E la chiesa del Signore è chi convoca la chiesa, chi ti chiama per la riunione, chi ti ha chiamato dal mondo e chi ti chiama per essere libero. E la riunione o la chiesa si chiama la convocata, la colei che è stata chiamata fuori. È lui che ha bisogno della chiesa, della riunione. Abbiamo bisogno di questa attitudine di dire: Signore, io sono qui per te, io non cerco me stesso, io cerco quello che tu vuoi, come il Signore ci insegna a pregare: Padre, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, il tuo nome sia santificato. Se il Signore mi chiama, io voglio presentarmi e non vengo soltanto per ricevere qualcosa. Certo, riceviamo tutti, non vengo per la riunione, nella riunione per ricevere qualcosa, ma per voglio sentire il parlare del Signore, voglio vedere come Lui si muove, e se il Signore mi dà grazia, voglio anche esprimere una parola di incoraggiamento. Tu sei importante se tu dai una testimonianza. Ultimamente abbiamo letto un versetto, nella prima lettera ai Corinzi. Non ho preso nota di questo versetto, però io lo dico, mi ricordo il senso. Paolo consiglia lui parla di fratelli che hanno rinfrescato il nostro spirito. Lui ha un fratello, rinfresca il tuo spirito. È successo? Ti è successo che il tuo spirito è stato rinfrescato per mezzo di un fratello, di una sorella? Dobbiamo essere freschi nello spirito e dobbiamo rinfrescare lo spirito degli altri. Lode al Signore. Grazie per l'inizio della conferenza. Tutto inizia con lo spirito. Anche questa riunione.